Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati a questa nuova puntata di Centrale Sport. Ci scusiamo per il leggero ritardo con il quale iniziamo, ma siamo regolarmente in onda nonostante sia l'ultimo giorno di carnevale. Forse qualcuno aveva pensato che ci stavamo dando alle pazze gioie, no, dell'ultimo giorno di carnevale. Non è così, siamo qui per commentare la giornata del campionato di Serie D, giornata che era caratterizzata dallo scontro al vertice tra Casarano e Nocerina, scontro al vertice che è terminato in parità, quindi in testa la situazione è rimasta pressoché immutata. Il Martina ne ha approfittato per avvicinarsi alle due battistrada. L'Andria è stata fermata sullo 0-0 da quel Manfredonia che 7 giorni prima aveva dato un grosso dispiacere al Nardò. Nardò che invece è incappato nella terza sconfitta consecutiva in quella di Gravina, in una gara in cui sostanzialmente il Nardò ha fatto tutto da sé, nel senso che ha fallito l'opportunità di sbloccare il risultato su calcio di rigore, e poi diciamo c'è stato quell'episodio del calcio di rigore invece in favore del Gravina, e poi quel contropiede davvero strano, perché è difficile da vedersi situazioni di gioco quali quelle che hanno portato poi al raddoppio del Gravina. Parleremo di tutto questo come sempre con Fernando Pero.
Buonasera a tutti.
Ospite, nostro ospite di questa puntata, invece continuiamo a scoprire quello che è lo staff tecnico del Nardò. Qualche settimana fa avevamo qui in studio l'allenatore, il vice allenatore Giuseppe Donato. Quest'oggi abbiamo il preparatore dei portieri Enrico Limone. Buonasera mister.
Buonasera, buonasera a lui.
Un binomio, quello tra mister Limone e mister De Sanso, che si è rinnovato diciamo a distanza forse di un decennio, perché
siamo stati a Pagani in Serie C diversi anni fa, il mister ha fatto molto molto bene, ci salvammo ai playout, quindi è rimasto un forte legame con lui negli anni, e poi appena c'è stata l'occasione ho accettato di lavorare di nuovo con lui, con molto piacere.
Sì, a beneficio naturalmente dei nostri radioascoltatori. Vi do qualche cenno sulla carriera da preparatore dei portieri di mister Limone, che è iniziata probabilmente proprio con il Campobasso. Sì, poi invece c'è stato questo lungo periodo, un quinquennio con la Paganese, e poi anche un'esperienza internazionale di grande prestigio. Sì. Nello staff del commissario tecnico dell'Ungheria Marco Rossi. Sì. Che esperienza è stata questa?
È stata un'esperienza fantastica, è completamente un altro lavoro rispetto a quello che si fa tutti i giorni sul campo, quindi un lavoro di scouting, un lavoro di osservazione, è un lavoro prettamente, come dico io, da poltrona, da ufficio, per poi stare soltanto 10 giorni sul campo ogni 3 mesi, però è stata un'esperienza veramente fantastica, cioè giocare contro Modric, giocare contro Bale e via discorrendo, è stata veramente un'esperienza molto molto formativa più che altro.
Sì, oltretutto è stato il periodo in cui l'Ungheria poi ha cominciato ad imporsi, no, a livello europeo, ottenendo risultati che nei decenni precedenti erano mancati.
Io ho fatto 2 Nation League, poi ho fatto una qualificazione agli europei, l'europeo, e poi dopo abbiamo deciso di finirla lì, ecco.
Ecco, e poi diciamo la sua carriera è proseguita qui in Italia con tante altre squadre, ricordo Messina, Lamezia, Gelbison e poi quest'anno Nardò. Mister, parliamo subito di questa partita, insomma, che il Nardò, in cui il Nardò ha diciamo, fatto e disfatto, no? Nel senso che poteva sbloccare il risultato, non è riuscito a farlo, non sfruttando il primo calcio di rigore stagionale, e poi la partita ha preso una piega negativa, diciamo, anche per colpa del Nardò stesso.
Ma più che colpe, io penso che sono stati diversi episodi, cioè l'episodio del rigore, l'episodio della traversa di Danna che ci potevano portare già sul 2-0 il primo tempo, e loro su un rigore secondo me abbastanza inventato, loro ci hanno fatto l'1-0. Poi ennesimo episodio su ripartenza loro, cioè è rarissimo vedere sul nostro calcio d'angolo subire una ripartenza del genere, andare in due verso la porta del nostro povero portiere.
Sì, che naturalmente poco poteva in quella circostanza, però vedere un'intera metà campo, quella, no,
è strano,
Nardò,
che è strano, sono tre partite che noi, se andiamo ad analizzare, abbiamo subito zero tiri in porta e abbiamo perso tre partite. Perché sia ad Andria, non mi ricordo, a parte magari forse una parata al primo tempo di Galli, poi fallo di mano, rigore per loro, partita persa. Manfredonia, non ricordo grosse parate di Galli se non normale amministrazione, abbiamo perso 1-0. Domenica idem, cioè sono più gli episodi che ci stanno girando contro ultimamente che altro, anche perché penso che la squadra sia ad Andria, sia col Manfredonia in casa, sia domenica a Gravina, cioè se il primo tempo noi eravamo 2-0, non avevamo rubato niente.
Sì, diciamo effettivamente, Fernando, guardando i risultati, è il peggior momento della stagione, perché non era mai accaduto a Nardò di perdere tre gare consecutive. Le prestazioni invece dicono forse qualcos'altro, a parte la gara col Manfredonia in cui in effetti non si è visto un Nardò brillante, poi nelle altre due partite, soprattutto domenica scorsa a Gravina, si è rivista una squadra viva.
Sì, col Manfredonia per la verità io vedo un pareggio come risultato più giusto, anche il mister De Sanso l'aveva commentato come il risultato più onesto della gara. Poi, come ha detto bene mister Enrico, sono gli episodi che decidono i match, e secondo me ci sta andando tutto storto. Non so se a livello statistico questa cosa può cambiare, la legge dei grandi numeri ci aiuta, perché poi dagli e dagli alla fine un po' di fortuna deve girare dalla nostra, no? Sono tre partite effettivamente che non segniamo, finalmente abbiamo avuto il sospirato rigore, però forse non siamo abituati a tirarli, allora incappiamo in queste situazioni sfortunate. Per la verità è solo a livello numerico che incaselliamo queste sconfitte, a livello di gioco non sono preoccupato, perché non ho visto una squadra assolutamente in disarmo, ho visto una squadra che sin dai primi minuti ha cercato di imporre il proprio gioco e ci stava riuscendo. Onestamente il Gravina si stava solo parando dai colpi e dal tentativo di gioco, che stava riuscendo anche da parte del Nardò. Ho visto una squadra che faceva orchestrare bene la manovra, che girava il pallone, che faceva dei bei passaggi di prima, con un Lucas sugli scudi, nonostante quell'errore però che ha fatto sul retropassaggio, quando proprio per automatismo ha dato il pallone all'indietro, spavedendosi del fatto che ci fosse Santoro. Però per il resto ho visto una squadra reattiva, quadrata, che voleva la vittoria, e già dai primi istanti c'erano i segnali, quando Gatto a tu per tu col portiere non ha avuto la fortuna di metterla dentro. Però poi il pressing, voglio dire, le intenzioni di portarla a casa c'erano tutte, e finalmente quel calcio di rigore sospirato è arrivato. Capita raramente che venga annullato un gol per fuorigioco. Devo dire che se il VAR fosse esistito, probabilmente gli arbitri sono stati bravi. Ecco, bisogna essere onesti in certe situazioni, perché Danna si è rivisto respingere il pallone dal portiere, gli è ritornato nel suo raggio d'azione, però non ha avuto la prontezza di addomesticarlo a dovere, per cui gli è rimbalzato addosso correnti che nel fermo immagine, anche dalle foto del nostro fotografo ufficiale, si vede che stava avanti, l'ha messa dentro, e quindi quello che inizialmente era sembrato un gol, devo essere onesto, do ragione ai guardalinee in questo caso, però con altrettanta onestà mi chiedo come fa Fornasier a diventare monco improvvisamente stando a terra, e quindi a togliere quel braccio che poi ha determinato il calcio di rigore. Bisogna anche leggere le dinamiche, sì, no? E capire se un calciatore può non intenzionare, beh, il fallo di mano si, come posso dire, si fischia contro o a favore quando c'è una situazione palese, però a leggere una dinamica francamente poco chiara, no? Poco colpevolizzante da parte del nostro difensore, mi sembra esagerato da parte della terna arbitrale, perché Fornasier era a terra e non poteva smaterializzarsi improvvisamente, quindi quel calcio di rigore che poi loro sono riusciti a trasformare stava indirizzando la gara a loro favore. Nonostante questo non ci siamo scomposti, nel secondo tempo cercavamo comunque di rimetterla in sesto la gara, anche se le occasioni non sono state così clamorose come il primo tempo o quel tentativo di essere costruttivi e di rimettere in piedi il match non è stato così palese, ecco.
Sì, forse l'unica, quella occasione più limpida è stata quella finale, no? sul pallone servito sul secondo palo a Correnti, che è arrivato con un attimo,
ma lì era risultato già compromesso, sul 2-0.
Quella è stata l'azione potenzialmente più pericolosa,
ecco, però
prodotta
il fatto che poi i due si siano trovati entrambi contro il nostro povero portiere, come ha detto il mister, è scaturito da un nostro infortunio, no? Perché quello è un pallone che doveva essere messo o in fallo laterale o spazzato, non dico appoggiato a un compagno, però voglio dire il posizionamento c'era del difensore, ma ahimè ha mancato il pallone, e quell'episodio purtroppo ha segnato definitivamente il match, perché poi ha tagliato le gambe.
Sì, ecco. Anche perché sostanzialmente, diciamo, le occasioni più pericolose del Gravina nascono in rigore da questo episodio fortuito, anche se purtroppo quelli sono rigori che al giorno d'oggi si fischiano magari ingiustamente, no? Però diciamo ormai l'operato degli arbitri è questo, anche se involontario viene considerato il danno procurato, nel senso che il pallone non giunge al centro dell'area dove probabilmente poteva poi esserci la deviazione in rete da parte di un giocatore del Gravina. Poi appunto c'è l'errore di Lucas, il retropassaggio, da cui nasce un'altra azione pericolosa del Gravina.
Fa parte degli episodi, cioè gli episodi, anche se in quell'occasione il Gravina non ha fatto gol, però il Gravina non ho visto una squadra che ha costruito la partita.
Le occasioni migliori del Gravina nascono da errori del Nardò. No?
Certo, e quindi voglio dire, come hai detto tu, il Nardò fa e disfa, e quindi poi alla fine raccontiamo di un 2-0 che letto fra 10 anni significa una vittoria netta, letto a distanza di 48 ore c'hai ancora lo strascico della rabbia per dire, ma porca miseria, un po' di fortuna a noi tante volte, no?
Sì, come al solito c'è l'analisi di Francesco, leggo un po' rapidamente.
Che saluto, ho avuto l'onore di conoscerlo.
Ah, quindi hai conosciuto questo nostro assiduo radioascoltatore.
Nonché appassionato.
Dice che naturalmente c'è tanto rammarico per una sconfitta immeritata, visto quanto si è visto in campo, con Galli quasi inoperoso, come lo era stato anche con Manfredonia e Andria. Certo, prosegue, il rigore sbagliato credo sia stato determinante, così come è stato determinante il rigore concesso al Gravina. E qui torniamo sulle considerazioni che abbiamo fatto, insomma, sul fallo di Fornasier, che dice Francesco non poteva certo sparire in quella situazione. Detto questo, mi sembrano abbastanza ingenerose le tante critiche ai ragazzi, credo stiano dando il massimo considerando la rosa risicata, visti gli infortuni delle settimane precedenti, a cui domenica si aggiungeranno le assenze di Milli e anche di Danna per
Danna no.
Infatti questa cosa mi sorprendeva.
Danna è in diffida, sì.
Soltanto Milli
sì,
sarà
probabilmente
sempre.
Francesco è stato vittima di un mio lapsus sul momento, perché quando ho visto il cartellino a giallo ho detto mannaggia, era diffidato, però era una mia cattiva memoria, in realtà salterà
sì,
solo Milli.
E poi appunto sottolinea come a questo punto, ed è la domanda che giro a mister Limone, diventi fondamentale la gara di domenica prossima, perché vincere significherebbe poi garantirsi un finale di stagione tutto sommato tranquillo. La situazione potrebbe invece complicarsi in caso di risultato diverso da una vittoria.
Ma noi diciamo che scendiamo in campo sempre tutte le partite per fare il risultato, non dico di vincere, ma almeno di fare il risultato e di fare un buon calcio. La partita di domenica sicuramente è una partita importante, come lo saranno tutte quante le altre da qui alla fine, ma cioè, non voglio nemmeno pensarci a un risultato negativo, quindi penso che dobbiamo dare il massimo come stiamo facendo, sperando che la fortuna prima o poi giri pure dalla parte nostra, anche se non voglio fortuna a favore, vorrei anzi equità appunto, almeno da ambe le parti diciamo. L'Ischia è una buonissima squadra, una squadra di categoria, ha giocatori abbastanza importanti, c'ha Mattera, c'ha Talamo, è un buon organico, però ecco, noi nonostante la rosa risicata, come ha detto lei prima, penso che ogni ragazzo stia dando e abbia dato finora il massimo, poi ecco, gli episodi ci stanno condannando, però non vedo che c'è tutto questo disfattismo da parte di nessuno, cioè noi, o perlomeno io, non sono abituato a leggere nessun tipo di social, nessun tipo di giornale, cioè vado avanti per la mia strada cercando di far stare il mio gruppo di lavoro tranquillo, e quindi per me e per il mio gruppo di lavoro è una partita importante come lo sono tutte quante le altre.
Sì, su questo argomento si esprime anche Walter, che ricorda diciamo le fasi salienti della gara di domenica scorsa: rigore sbagliato, secondo gol colpa nostra, servono i punti per salvarci, anche perché poi ricorda dopo Ischia ci sarà la gara con il Casarano e quindi sarebbe fondamentale vincere domenica prossima, e poi sottolinea il fatto che per vincere bisogna far gol e il Nardò purtroppo da 3 giornate non sta trovando la via della rete. Cosa sta succedendo agli attaccanti?
Ma io penso che gli attaccanti abbiano fatto una buona partita domenica, cioè noi abbiamo creato l'occasione con Gatto, che se non prende il portiere la mette in porta, ha fatto gol. Se la traversa di Danna, anziché andare sulla traversa, avesse preso la traversa e magari fosse entrata, avremmo fatto il secondo gol. Se avessimo segnato il rigore era un 3-0 primo tempo, cioè non vedo tutto questo. Magari ad Andria ci sta il fatto di non creare moltissimo, però comunque abbiamo fatto il nostro. Manfredonia è stata forse secondo me la partita in cui abbiamo giocato meglio e tenuto meglio il campo da parte del Manfredonia, forse abbiamo concluso poco, però neanche il Manfredonia ha concluso, cioè ha concretizzato l'unica palla gol che gli è arrivata. Per quanto riguarda gli attaccanti, io sono assolutamente tranquillo, perché sono 3 buonissimi attaccanti per la categoria. Magari forse fisicamente sono un po' affaticati, ma penso che ci siano tutti e tre e possano darci una grossa mano, non solo domenica ma per tutto il proseguo del campionato.
Sì, è un campionato oltretutto che si sta dimostrando estremamente equilibrato, con le squadre di bassa classifica che continuano a far punti. Fortunatamente diciamo la sest'ultima domenica scorsa il Francavilla ha perso, quindi la classifica del Nardò è rimasta sostanzialmente immutata, no? Con 8 punti di vantaggio sulla zona playout. E poi tutto sommato questi 3 punti di ritardo soltanto dalla zona playoff, anche se sembra un discorso irrealistico per come sta proseguendo il campionato.
Ma per come poi se dovessimo parlare di un eventuale aggancio alla zona playoff, ipotizziamolo, niente è impossibile, no? Però poi per come è strutturato la classifica eventualmente che dovesse determinarsi, considerando che dovremmo giocare entrambe le partite fuori casa, no? Fantastichiamo, insomma. Poi la costruzione della classifica tiene conto dei punti del campionato, e i nostri non sono molti, quindi chi vincerà i playoff dei 9 gironi avrà, diciamo, quel vantaggio di guardare ai punti realizzati in campionato, e probabilmente, anzi sicuramente, sarà davanti, considerando che comunque nell'ipotesi di ripescaggio di posti vacanti c'è sempre la prima della Serie A che dovesse mettere su l'altra squadra. La vedo proprio,
no, ma appunto,
un'ipotesi remota,
sì,
ecco.
Sì, il discorso è giusto per avere uno stimolo per cercare così, di far bene
da quel punto di vista,
e finire nel miglior modo
da
possibile.
Da quel punto di vista si può raccontare di una stagione in cui si è arrivati in un piazzamento playoff a ridosso di squadroni costruiti con i soldoni, quindi questo sì sarebbe un momento di assoluto prestigio.
Sì, abbiamo anche quest'oggi una pagina Amarcord, diciamo. Martedì scorso c'era Mario Putaggio, un calciatore di un Nardò che sfiorò la promozione in Serie C2 nella stagione 83-84. Quest'oggi abbiamo invece un calciatore che riuscì a coronare quel sogno che durava da quasi 30 anni a Nardò, e parliamo di Tiberio Ancora, che fu tra i protagonisti della promozione del Nardò nella stagione 97-98. Innanzitutto un saluto a Tiberio, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Sì,
con immenso piacere, mi fa veramente onore e piacere partecipare a questa trasmissione, anche se a livello telefonico, però è sempre una testimonianza importante per ricordare dei momenti fondamentali della mia vita, Nardò. Quindi sono felicissimo.
E infatti hai legato il nome ad un'impresa, insomma, soltanto due volte nella sua storia Nardò è stato promosso in Serie C, prima negli anni 60 e poi appunto in quella stagione 97-98. A beneficio, insomma, dei radioascoltatori più giovani, ricordiamo che Tiberio fece parte del Nardò per due stagioni, nella stagione precedente a quella della promozione, che si concluse con quello spareggio contro il Tricase a Taranto, purtroppo perso dal Nardò. Tiberio restò a Nardò anche l'anno successivo. Furono in pochi, a dire il vero, a restare. Sono andato un po' a vedere, mi pare che oltre a Tiberio Ancora
c'era Salice,
Ruffini, Vantaggiato.
Sì.
Poi gli altri invece erano giocatori nuovi, tra i quali, diciamo, poi il grande protagonista di quella stagione fu Walter Monaco, no? Che fu il fenomeno all'epoca. Il fenomeno della Serie A era Ronaldo, no? Che giocava nell'Inter, mentre il fenomeno del Nardò era Walter Monaco. Quell'anno invece il Nardò se la dovete vedere con il Fasano, con il Rotonda
Potenza.
Sapri, con il Potenza, e alla fine comunque riuscì ad ottenere questa promozione. Qui in studio, Tiberio, c'è Fernando Pero, che naturalmente ti ha contattato per questo tuo intervento telefonico, e poi abbiamo il preparatore dei portieri del Nardò, mister Enrico Limone.
Intanto, Tiberio, ti saluto e ti ringrazio per questa disponibilità che hai dato e per le parole che hai appena detto. Francamente, chi poi, come posso dire, ha una carriera prestigiosa sempre nell'ambito sportivo, difficilmente conserva la modestia di prestarsi a delle trasmissioni, no? Magari che riguardano il calcio dilettantistico, anche se nella maggiore categoria, per cui ti ringrazio di questa disponibilità.
Ma scherzi, guarda, il piacere è solamente mio, veramente. cioè non essere presenti ad una esibizione che parla del Nardò e soprattutto degli anni in cui abbiamo vinto, ci sarebbe da folli proprio.
Quindi, io ricordo, sì, scusami se interrompo, io ricordo che quando tu fosti ingaggiato dal presidente Papadia quell'anno, era ancora un calcio che tra virgolette mitizzava i calciatori, no? Perché anche se in una realtà cittadina di provincia, Nardò poi ha sempre avuto uso ancora le virgolette, un pedigree prestigioso, no? nel panorama nazionale.
Guarda che a Nardò ti sentivi giocatore importante, perché ogni domenica poi lo stadio era stracolmo e non dimenticherò mai le sfide con il Tricase o le ultime di campionato, dove quando stavamo per vincere il campionato c'era la gente che aspettava fuori con le brandine, sì, a dormire, sì, fuori per trovarsi un posto poi la domenica. Quindi diciamo che Nardò tra virgolette faceva parte del calcio dilettantistico, ma non aveva nulla a che invidiare a squadre di categoria superiore. Ecco, quindi Nardò ha rappresentato veramente un momento storico per me, perché veramente ti faceva sentire un calciatore importante. Poi io ero il capitano quando sono stato a Nardò e di conseguenza la responsabilità che avevo e il calore che sentivo da parte dei tifosi ha fatto sì che insomma si creasse quel binomio vincente, come se fossimo tutti la stessa cosa, e così è stato.
Ecco, tu ti portavi dietro
delle partite importanti, sì.
Ti portavi dietro quella stima, no? Quella fama di essere un calciatore di Serie A, perché venivi dalla Serie A tunisina, no? E poi sì, quando sei arrivato qui da noi, chiaramente con un fisico imponente come hai sempre avuto, ben slanciato, tornito, insomma sei uno che si è curato parecchio e che continui a studiare in questo settore per mantenerti sempre al top. E adesso apro e chiudo la parentesi, complimenti, perché a guardare le tue foto tutto possiamo dire, meno che sei un sessantenne, permettimi.
No, veramente. No, io mi curo ancora di più adesso che prima, perché poi della mia passione ho fatto il mio lavoro, no? Io già dai tempi del Nardò ero già grande, diciamo, tra virgolette, e iniziavo a pensare cosa avessi fatto dopo il calcio, quindi ho iniziato a studiare, a prendere qualifiche, diplomi, master, perché avevo una visione del calciatore, di come doveva essere efficiente, no? A livello fisico, organico e mentale. Certo. Quindi mettendo poi in pratica tutto quello che studiavo, ho giocato fino a 40 anni addirittura.
Sì, sì,
e
sì.
Quindi diciamo che la mia passione è diventata poi un lavoro che ancora oggi mi permette di curare i dettagli e avere dei programmi sulla longevità che ti permettono di rimanere giovane anche a 60 anni, e poi mettendoli in pratica ti accorgi che effettivamente è così. No, grazie a Dio spero di mantenere ancora questa mentalità di atleta che ho ancora, perché io faccio una vita da super atleta ancora, perché i risultati mi consentono di ritardare l'invecchiamento, e quindi poi questo è il mio consiglio e i miei programmi che attuo per tutti i calciatori adesso che seguo il Napoli, ma anche ho attuato nella Juventus, nella Nazionale, nel Chelsea, nella Roma, nel Torino. Cioè tutti questi grandi atleti hanno una visione di come avere la migliore efficienza fisica, organica e mentale attraverso dei percorsi e dei programmi che ho creato io, ma non li ho catalogati da qualche parte, ho messo insieme la mia esperienza e mi sono reso conto che tutto quello che serviva poi l'ho messo in maniera semplice a disposizione dei calciatori e della gente che vuole farsi seguire da me. Quindi diciamo che poi i risultati sono stati importanti e quindi qualche credibilità insomma l'abbiamo costruita.
Certo, se tu ti presenti con la tua cartolina personale vuol dire che i risultati hanno successo, no? Le tue idee hanno successo, chiaramente. Allora Tiberio, ricordo un episodio particolare che ti riguarda, no? Oltre alle rimesse laterali che erano spettacolari, quindi questa catapulta umana che avevi nelle braccia, mi ricordo un episodio che mi ha fatto capire quando un calciatore resta nell'affetto eterno della tifoseria, quando tu venisti da avversario come Tricasino, entrasti in campo e la gente ti applaudì. Ricordi questo episodio?
Sì, come non mi ricordo.
Ora,
continua.
No, questo per dirti che pur giocando da avversario contro una squadra eterna rivale dell'epoca, parliamo degli anni 90, entri da avversario in campo, la gente ti batte le mani, vuol dire che...
Sì, ma sai perché? Perché comunque, a parte il fatto che quando poi segniamo che vincemmo, cioè io non esultai proprio, ma al di là di quello io non sarei andato mai via da Nardò, ma mai sarei andato via. Poi non lo so, la scelta che ho fatto da Boccolini, che poi inconsiderevole, perché poi quello che è successo negli anni successivi ha del paradosso. Però Boccolini volle farmi fuori, e non lo so per quale motivo, ancora oggi non riesco a capire, e quindi quella ferita per me è rimasta sempre aperta, perché io da Nardò non me ne sarei mai e dopo mai andato. Però andai a giocare poi a Tricase, perché comunque andavamo a fare la Serie C lì e giocavamo contro il Nardò che aveva vinto il campionato. Ma io mi sentivo talmente sicuro, talmente forte di rimanere a Nardò, che poi fu una botta dura da digerire. E con Boccolini poi al ritorno ebbi uno screzio importante, perché mi feci sostituire e lo volevo picchiare quasi.
Addirittura.
Altri casi. Sì, te lo giuro, lo volevo picchiare, mi dovettero fermarmi. Mi feci sostituire perché non ritenevo giusto quello che lui avesse fatto. E da lì poi penso un po' quello che è successo negli anni successivi. Io andai a giocare a Martina Franca,
sì.
C'era Sgobba allenatore, e partimmo male e fecero fuori Sgobba e venne Boccolini. Io andai dal presidente Chiarelli e gli dissi: presidente, io vado via perché sta venendo Boccolini, sicuramente non vorrà che io rimango, quindi me ne vado. E Chiarelli mi ha detto: no, tu non vai da nessuna parte, perché Boccolini accetta se tu rimani. Cioè, pensa com'è il paradosso, no?
Ecco, aveva cambiato.
E quindi praticamente quando io entrò nello spogliatoio, il primo che diede la mano Boccolini venne diritto a me. E io gli dissi: ma scusa, ma come fai a darmi una mano dopo quello che è successo? E cioè, il passato è passato, dobbiamo pensare al presente, io credo in te. E da lì vincemmo il campionato a Martina, poi andammo a Brindisi, vincemmo il campionato a Brindisi, poi andammo a Vigor Lamezia in Calabria e vincemmo il campionato pure lì. Cioè, ti dico, no, le cose che poi possono accadere, impensabili, e che poi sono accadute, no? Con Boccolini poi ho continuato a lavorare per tanti anni, ma nell'anno in cui volevo più di tutti lavorare e rendere una piazza ancora più importante con il mio contributo, era Nardò, e mi fu vietato. Ecco, questo è il paradosso di quel periodo.
Ecco,
queste cose non le sapevi, quindi
non le sapevo, perché sono episodi di spogliatoio, quindi non sono cose, diciamo, pubbliche. Ecco, ci hai fatto una rivelazione dicendoci queste cose.
Sì.
Ecco,
poi comunque resti, perché ancora c'è gente che quando incontro Nardò che mi fermano per farsi, dopo 30 anni, per farsi le foto, che mi scrivono addirittura lettere che veramente ti fanno commuovere, me ne scrivo ancora adesso, non sto scherzando, ma perché al di là del fatto che io sia stato un calciatore, diciamo che i tifosi del Nardò in me vedevano un tifoso che giocava nel campo, perché io trasmettevo l'emozione di quello che potevano sentire gli spettatori che vedevano la partita, e quindi per questo poi una volta che regali emozioni rimani per sempre nel cuore delle persone, perché hanno visto e videro che io davo tutto nel campo, e quindi di conseguenza resti nel cuore della gente dopo tanti anni, altrimenti è inspiegabile perché succede così.
Certo. Un'altra cartolina, no, che ricordo bene, è una famosa foto che tu hai con il super tifoso dell'epoca, Capoltra, che era Mimino, no?
E a proposito devo dire che Mimino ci ha scritto e dice: un grande saluto al grande capitano Tiberio.
Quindi
Mimino... Ma un abbraccio fortissimo anche a lui, l'avrei nominato da qui a poco, perché comunque fa parte di quei personaggi, veramente personaggi, che erano parte integrante della squadra, e quindi insieme a lui, insieme agli altri suoi amici che erano molto vicini alla squadra, abbiamo passato delle giornate veramente carine, interessanti, e poi condite dal successo, che rende tutto più magico, non è più misterioso, perché poi rimangono dopo tanti anni affetti e stime che restano per tutta la vita.
Quando tu avete questa foto che tu facesti con Mimino, è di Roccaraso, no? Io ricordo, era
sì, mi ricordo. Io lì arrivai dal club africano in Tunisia,
sì,
e venni,
sì,
a firmare per il Nardò, perché io non potevo giocare in squadre professionistiche perché mi avevano dato una squalifica di 6 mesi e dovevo ricominciare dilettanti, e quindi il Nardò si interessò per comprarmi, diciamo, e ricominciare da Nardò, ma io lo feci con molto entusiasmo perché sapevo che era una piazza molto importante. Quindi ricordo benissimo quella foto e quel giorno che mi accompagnò, se non ero sensibile.
Sì.
E da lì poi iniziamo l'avventura, che fu la prima avventura. Poi andai a Caserta, e dove vinci il campionato con Tobia, con la Casertana, e poi ritornai a Nardò,
sì,
con il mister
primitivo, che poi fu sostituito da Santini.
Sì. Sì, e poi arrivò Santini, insomma, però io tornai con, per la seconda volta con Primitivo a Nardò, dove praticamente in pochi credevano, perché il primo anno non avevamo fatto benissimo con Orati, no?
Sì, sì.
Eravamo partiti benissimo, poi insomma ci perdemmo un attimino e quindi non lasciai un grandissimo ricordo. Quindi io tornai tra mille dubbi, però poi attraverso insomma l'impegno e la determinazione di conquistarmi un posto da titolare, perché ancora non ero neanche sicuro che avessi giocato titolare, addirittura poi sono diventato capitano e da lì poi è iniziata questa avventura, che il primo anno finì nello spareggio, che io non giocai perché l'ultima partita in casa mi infortunai all'adduttore e quindi il rammarico che lo spareggio io non l'ho giocato.
Sì, è vero.
Altrimenti avremmo vinto.
Sì,
e
sì.
Poi comunque restammo in pochi l'anno successivo e fu, e che quell'anno però del Nardò che perdemmo lo spareggio, avevamo una squadra che se avessimo vinto il campionato lì l'avremmo vinto anche in Serie C, perché era una squadra fortissima, fortissima,
è vero.
Sono convinto che con quella squadra avremmo vinto facile anche in campionato di Serie C.
È vero.
Però poi insomma è successo quello che è successo, e anche l'anno successivo è stata una cavalcata entusiasmante con Boccolini, vincemmo alla grande e quindi è stato bellissimo comunque.
Sì, ricordiamo che del Nardò dello spareggio facevano parte anche Levanto, Grieco, Damblè, no? Giocatori che poi invece andarono via l'anno successivo.
Ma sai, Incitti,
sì, sì.
Cioè erano giocatori, guarda, ma giocatori con la G maiuscola o calciatori con la C maiuscola, erano veramente grandi giocatori. Dario Levanto era un fuoriclasse per la categoria. Poi io ero il suo, diciamo, braccio destro, perché io mi curavo la difesa, quindi lui, nonostante giocasse libero, aveva libertà di andare avanti, perché comunque avevamo un pacchetto difensivo, io, Salice, Incitti, Marrazza, che era veramente di tutto livello, e di conseguenza avevamo spadroneggiavamo con il con Levanto, Grieco a centrocampo, con De Filippi c'era anche,
sì,
non so se lo ricordate.
Sì, certo.
Insomma erano tutti giocatori di livello assoluto, ecco perché ti dico che quella squadra sicuramente avrebbe fatto benissimo anche in Serie C.
E aveva anche un under forte che fece un girone d'andata fortissimo, che era Natale.
Sì, è sì, vero, infatti. Ma poi anche l'altro che c'era
l'anno dopo ci fu Coppola, no? Che poi ebbe pure una bella
Danilo
carriera,
Coppola.
Danilo Coppola.
Sì. Beh, insomma, i giocatori importanti quegli anni, il Nardò ne ha avuti tanti, e poi era un calcio ogni cosa è il suo tempo, perché chi mi dice il calcio di oggi non è quello di una volta, non sono cazzate. Perché io poi vedo bellissime partite anche oggi.
Tu lo pratichi, no? Voglio dire, agli alti livelli.
Sì. Ecco. No, sì, però io vedo veramente, faccio le differenze. Quando sento parlare, no, negli anni passati era un altro livello, non è così. Ogni cosa ha il suo tempo. Quindi diciamo che quegli anni, avere una squadra del Nardò a quei livelli e con quei giocatori, sicuramente era un lusso. Ma anche oggi, io quando mi capita di vedere qualche spezzone del Nardò, mi rendo conto che sono atleti e squadre di livello, quindi voglio dire, non è giusto fare dei paragoni e dire che quell'era la più forte e quest'altra è più debole, non è così per me.
Senti Tiberio, ti faccio una domanda finale, perché poi oltre a farti i complimenti per la tua carriera, come nasce la tua amicizia, il connubio stabile con Antonio Conte?
Ma guarda, perché quando io avevo finito di giocare e che comunque avevo creato questa sorta di programma, no, per rendere l'atleta ai massimi livelli, Antonio Conte, eravamo a Porto Cesareo, lui faceva il primo anno di allenatore, ma la figura che io avevo all'interno di una squadra non c'era, c'è una squadra, una figura che ho creato io e ha creato Antonio Conte, nel senso che lui mi disse: io so quello che fai, io credo in te, perché secondo me è un valore aggiunto quello che fai, se tu accetti di venire con me, se io cresco, cresci con me, e sono 20 anni che stiamo insieme. Per questo ti voglio dire che praticamente lui ha avuto una visione per quello che è la mia situazione, no? Cioè che allora non esisteva minimamente la figura del personal trainer che metteva un'efficienza fisico organica al calciatore. Quindi diciamo ha avuto una visione che all'inizio lui cercava di nasconderla, perché diceva non diciamo a nessuno perché altrimenti gli altri se ne accorgono. Però poi con l'avvento in nazionale, quando siamo arrivati in nazionale, praticamente il mister voleva che i giocatori arrivassero preparati, quindi ci siamo visti costretti a pubblicare quello che facevamo noi, che facevo io. Quindi io avevo dei meeting, delle riunioni con tutti allenatori, preparatori, presidenti di Serie A, di Serie B, di Serie C, dove spiegavo il mio lavoro, e da lì si sono aperte finestre impensabili per tantissimi collaboratori che hanno fatto poi, in chi lo fa bene, chi lo fa male, quello che faccio io, ma ci siamo dovuti esporre, ma abbiamo aperto la porta a tantissime persone che ancora oggi mi ringraziano e mi dicono grazie a te io ho trovato lavoro in Serie A, in Serie B, in Serie C, capito? E perché la figura che poi noi avevamo è una figura che poi si è rilevata vincente, perché cioè, i risultati sono visibili, non puoi negarli, e di conseguenza diciamo si è aperto un dettaglio importante che può essere un valore aggiunto all'interno di un organico di livello, di uno staff di livello, insomma.
Cioè, hai avuto esperienze con Antonio Conte, e quindi hai anche toccato con mano il calcio inglese, no?
Assolutamente sì, ma anche lì, no, siamo arrivati dove c'era questo mito che i calciatori inglesi pizza, birra e quant'altro. Non è così, nel senso che un calciatore, più il livello si alza, più cura il dettaglio. Sono come dei bolidi di Formula 1, no? Che curano il dettaglio nei minimi particolari. Poi quando il livello tecnico-tattico è più o meno uguale, praticamente, e non c'è il Maradona e il Messi della situazione, chi vince? Chi sta più in forma? Quindi la cura del dettaglio fisico il calciatore di alto livello lo capisce, e quindi investe tutto quello che serve per migliorarsi. Ecco perché poi la figura del dettaglio può fare la differenza, perché a parità tecnico-tattica chi sta meglio fisicamente ha una chance in più di vincere. Non è detto che vinca, ma ha molte più possibilità di vincere rispetto a una persona che sta fuori forma. Quindi quei calciatori che non sono di livello e hanno delle percentuali fisiche ottimali non riescono a reggere un impatto strutturale a quei livelli, che fuori dal campo sembrano normali, ma nel campo sono dei carri armati. Quindi ti voglio dire, io ero molto forte quando giocavo fisicamente, ma a volte mi è capitato di giocare con loro, ti devi fermare perché sono di una potenza incredibile, anche quando ti passano il pallone normale nel campo. Quindi ti voglio dire che la cura del dettaglio fa la differenza, e più il livello si alza, più il calciatore è intelligente e più mette attenzione ai dettagli. I dettagli passano anche attraverso la cura della forza, della coordinazione, dell'agilità, dell'alimentazione, dell'integrazione. Ecco, sono tutti valori che io curo nei minimi dettagli, e ho una visione tutta mia di come mettere in forma un calciatore, e quelle percentuali che io do e devono raggiungere hanno molta credibilità, perché se Antonio Conte crede ciecamente a quello che io faccio, e tante altre persone, e sono veramente centinaia, seguono i miei consigli e poi si ritrovano con un fisico efficiente, quindi qualche verità, qualche certezza c'è, insomma.
Purtroppo mi tocca l'ingrato compito di interrompere questa chiacchierata, che è stata naturalmente estremamente piacevole, ci ha consentito di tornare indietro in tempi estremamente felici, storici del calcio neretino. Lo faccio con l'espressione che ha usato nel messaggio che ci ha inviato Walter, che dice: Tiberio, vieni a Nardò e portaci nuovamente in Serie C. Insomma, non si sa mai che possa accadere.
Guarda, appena avrò tempo te lo giuro che sarò libero una domenica, e c'è il Nardò, vengo a vedermi la partita, perché ci tengo veramente tanto, anche perché ti ripeto, Nardò per me ha rappresentato e rappresenta un punto fondamentale della mia vita, quindi ogni volta che ho la possibilità di fare qualcosa per il Nardò lo farò sempre con estremo piacere e con la massima umiltà possibile, sempre.
Benissimo, ringraziamo Tiberio ancora per la disponibilità.
Grazie veramente di cuore, Tiberio.
grazie a voi ancora. Veramente, grazie a voi, grazie per aver pensato di chiamarmi ed esprimere insomma alcuni particolari che sono stati anche sicuramente interessanti, non saperli. Quindi, un abbraccio a voi tutti, grazie, di cuore, grazie, e ci risentiamo presto.
Grazie di bene.
Grazie ancora, buona serata.
Ciao, buonasera.
Bene, abbiamo davvero pochissimi minuti, dobbiamo chiudere questa trasmissione. Naturalmente non ci resta che parlare, lo abbiamo già fatto con Mister Limone, della gara che attende il Nardò domenica prossima. Chiedo se il fatto di giocare questa partita dopo 3 sconfitte possa ingenerare un po' di tensione nei giocatori nell'affrontare la gara di domenica prossima.
Ma assolutamente no, credo che, come ho detto prima, è una partita come tutte quante le altre, non è decisiva per nulla. Come ha detto lei prima, abbiamo 8 punti di distacco dalla zona retrocessione, ma abbiamo questi 3 punti da doverci prendere per poter avvicinare ancora di più la zona playoff. E niente, dobbiamo entrare in campo con la tranquillità di poterla vincere, e mettendo in conto che ci sarà una squadra avversaria che la penserà allo stesso modo, e quindi da affrontarla bene con le molle e affrontarla soprattutto con la mentalità giusta per poter portare a casa il bottino pieno.
Sì, l'Ischia è una squadra che fuori casa ha fatto abbastanza bene, ha vinto 5 volte, addirittura ha fatto più punti fuori 17 che in casa 16, 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, il ruolino di marcia esterno.
Soprattutto a 2 grandi ex.
Sì, c'è innanzitutto l'ex allenatore Nardò Antonio Foglia Manzillo e poi
il nostro Verdoliak.
Verdoliak, insomma, alla fine ha trovato sistema. No, dopo quel breve passaggio da Pompei è andato ad Ischia, dove è diventato insomma una pedina.
Però non
importante.
Chiudere la trasmissione, perché io, come sai, ogni volta devo fare un profilo del nostro ospite. Io ho piacere di rappresentare la figura di Mister Limone, perché ho una personale ammirazione verso il mister, non gliel'ho mai detto, ma sono invidioso della sua pacatezza, della sua tranquillità. Non metto naso nella professionalità perché è evidente, però quando una persona si fa male dai bambini vuol dire che è una persona di una limpidezza, di una tranquillità. Poi veramente credo che anche il tono della voce con la quale i nostri ascoltatori hanno avuto modo di sentire trasmetta proprio la serenità. Infatti io una persona che raramente vedo al di là delle righe, no? O sopra le righe, un po' come Demi, quindi veramente sono fortunato anche di avere quel poco rapporto nel corso della settimana con persone di questo tipo. Poi l'esperienza mia annualmente si rinnova con tante figure tecniche, no? Però Mister Limone insieme anche a Mister Donato, così Mister De Sana, veramente è un tris di persone eccezionali. Però Mister Limone mi trasmette proprio quella gentilezza, sì, ecco la parola giusta, proprio l'uomo per bene, ecco.
Okay. Grazie mille.
Prego. Bene, ringraziamo ancora Enrico Limone, preparatore dei portieri Nardò, che è stato l'ospite di questa puntata di Centrale Sport, puntata che si chiude qui. Fernando, torneremo martedì prossimo, sperando
di essere puntuali
e soprattutto di raccontarvi di una vittoria del Nardò, che sicuramente ci consentirebbe poi di vivere con estrema tranquillità il resto della stagione. Grazie ancora e buona serata a tutti.
Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.